Domenica scorsa abbiamo guardato insieme una parte della Bibbia che parlava delle persone che non conoscono personalmente Dio. E ovviamente in qualche modo questa è la maggior parte degli esseri umani. Perché abbiamo visto la volta scorsa che quelli che non conoscono Dio non sono contenti, non sono soddisfatti. Cercano qualche cosa. E Paolo ha scritto a Timoteo dicendo che queste persone, e noi siamo stati fra queste persone, cercano qualunque cosa che possa dare un po' di pace, un po' di speranza, un po' di forza. E comunque Paolo ha detto a Timoteo, ha detto che le persone cercano e credono alle favole, e abbiamo visto domenica scorsa un paio di queste favole a cui le persone credono pensando che potranno forse trovare un aiuto, una forza, un significato alla loro vita. Comunque la Bibbia non promette assolutamente che si possa trovare speranza, aiuto, forza in nessun altro che Dio. E perciò stamattina vogliamo parlare a noi che siamo credenti, abbiamo scoperto nella Bibbia Gesù come nostro Salvatore, colui che è morto per noi e che vive ancora per noi, per intercedere per noi, per curarci, per aiutarci, per fortificarci. E voglio leggere nella lettera agli Ebrei, la lettera agli Ebrei, capitolo 12. Questo passo, come altri nel Nuovo Testamento, raccontano la vita cristiana come una corsa che ha un inizio e ha una fine. Una corsa difficile, una corsa stancante. Comunque una corsa che ha alla fine una benedizione che noi non possiamo né descrivere né immaginare. Ma l'autore della lettera agli Ebrei dice che ha scritto questo passo perché non vuole che abbiamo stanchezza o che ci perdiamo d'animo. Cioè che questi elementi possono fermarci. Stanchezza forse avremo. Avremo un momento in cui forse ci domandiamo se ce la facciamo con le prove che incontriamo. Ma lo scopo di questa lettera è di aiutare ogni credente a trovare quella forza in questa corsa, quella possibilità di arrivare fino in fondo, e certamente ogni credente arriverà, ma è proprio nel percorso e nel correre che noi abbiamo a volte motivi di stancarci o di sentirci un po' perduti. Non so se vi ho raccontato, e non voglio la storia della mia famiglia, ma che uno dei miei nipoti, Luca, ha cominciato da poco a prepararsi per correre le maratone. E ha cominciato con le mezze maratone, che sono soltanto 21 chilometri. Però poi dopo bisogna rinforzarsi. Poco tempo fa lo guardavo, stranamente adesso si può guardare alla televisione, non la persona stessa, ma una figura che rappresenta quella persona, lo vedi, fa tutto il percorso. E così lui stava correndo nella maratona di Chicago con altre migliaia di persone che correvano con lui. E ovviamente stancante, si stancava, voleva fermarsi, ma non doveva fermarsi. A volte pensavo, non ce la faccio più. E poi al 40° chilometro di successo qualcosa che succede a molti maratonisti. È successo come avesse incontrato un muro davanti, che se fosse corso dentro, contro un muro. E in quel momento l'idea di correre ancora, anche di stare in piedi, tutto diventava nero. E capiva che non ce la faceva. Ma nelle maratone prendono un premio così chi finisce, soltanto chi finisce. Non deve arrivare al primo posto, secondo posto. Chi finisce riceve un premio, una bella cosa grossa. E allora lui ha fatto un paio di passi con difficoltà, poi ha cominciato di nuovo a, non so se posso dire correre, ma è andare avanti, perché se ti fermi sei escluso. E così è arrivato al 42° il chilometro e ha ricevuto il premio. Ma io non so per voi, ovviamente io sono vecchio, ma penso che incontrerei tante mura prima di arrivare al 40° chilometro. Ma è un po' come la nostra vita. È per questo che la Bibbia parla della nostra vita cristiana come una corsa, ma anche con ostacoli, con problemi, con difficoltà, ma con la soluzione per poter vincere queste difficoltà. E di questo voglio condividere con voi stamattina alcuni dei pensieri di questo breve passo delle Sacre Scritture. Se volete guardare nella vostra Bibbia, ad Ebrei capitolo 12. Qui vediamo la corsa, qui vediamo gli ostacoli, qui vediamo la possibilità di superare gli ostacoli, qui vediamo come dobbiamo prepararci e come dobbiamo correre per poter riuscire. E in questi pochi versetti ci sono dei segreti o delle istruzioni molto importanti per ognuno di noi. La lettera agli Ebrei, non sappiamo se è di Paolo, molte persone pensano che lo sia, comunque è una lettera che aveva a che fare proprio con i nuovi credenti ebrei, perché ricordate che Paolo era missionario particolarmente ai non ebrei, ai gentili come noi. Comunque, chiunque l'ha scritto, ha scritto sotto l'ispirazione dello Spirito di Dio, e noi vogliamo sapere che cosa ha detto. Ebrei, capitolo 12. Anche noi, dunque, perché nel capitolo precedente ha fatto tutto un elenco di credenti in Dio che hanno incontrato terribili difficoltà e tutti li hanno superati. Ma alcuni che dice che erano perseguitati, alcuni hanno visto membri della loro famiglia tagliato in metà con la sega, hanno dovuto scappare e vivere nelle grotte, tanti problemi. E adesso tutti quelli hanno finito la corsa, lui dice, sono arrivati. E adesso dice, parla di noi, che siamo ancora qui. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da un sì grande nuvolo di testimoni. Questi sono quelli che sono già arrivati. Questi sono quelli che hanno già superato le prove. E dopo che finiscono, dice che ci guardano come testimoni. Potrebbero, ma non possiamo parlare con loro, ma potrebbero raccontarci come hanno fatto per arrivare in fondo alla corsa. Ma comunque siamo circondati da quelli che sono arrivati. Continua, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l'arringo, la corsa che ci sta dinanzi. Riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede, il quale, Gesù, nostro Salvatore, ha già finito la corsa sua. E lui dice come è andata quella corsa. Dice, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi, alla fine della corsa, per quella gioia che ancora non aveva ricevuto, dice che sopportò la croce, parte della sua corsa era la sua croce, sopportò la croce, sprezzando il vituperio, la vergogna di un uomo appeso a una croce, era una cosa terribile per gli ebrei particolarmente, era una cosa di vergognoso in modo assoluto. E lui ha dovuto superare quello. Allora ha sopportato la croce, sprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla fine della corsa alla destra del trono di Dio, posto unico, il posto in cui solo il Salvatore poteva arrivare. Ma lui, finendo la corsa, ha potuto sedersi sul trono che era suo, ma ancora non aveva potuto godere perché era nato sulla terra come uomo e ha vissuto in mezzo agli uomini come povero, come abbandonato, come perseguitato, odiato. Ma alla fine della corsa era molto bella. Era questo trono. E dice allora, per conclusione di questa breve esortazione, poiché considerate voi colui, Gesù, che sostenne una tale opposizione dei peccatori contro a sé. Chi ha creato i problemi per Gesù nella sua corsa? I peccatori. E chi sono i peccatori? Siamo anche noi. Siamo anche noi. Perché nati nel peccato, cresciuti nel peccato, tutta la nostra vita è puntata in un'altra direzione. E così questi peccatori ai tempi di Gesù lo hanno perseguitato e lo hanno umiliato in ogni modo possibile. Dice allora che sostenne una tale opposizione dei peccatori contro sé. Consideratelo, onde voi non abbiate a stancarvi, perdendovi d'animo. Io stavo per domandarvi, c'è qualcuno stanco oggi, anche nella vita cristiana, qualcuno che pensa che non ce la fa? C'è qualcuno che si trova in difficoltà, con opposizione che sembra troppo forte? Dice, volevo domandare quello, ma ho pensato che forse non è il caso perché già conosco la risposta. La risposta è che tutti incontriamo ostacoli. La risposta è che tutti ci stanchiamo. La risposta è che tutti ci scoraggiamo. La risposta è che ci sono persone che non ci trattano bene, che proprio cercano di mettere degli ostacoli davanti a noi. Questa è la vera risposta. Però, conoscendo questo, questo passo è scritto perché non abbiate a stancarvi perdendovi d'animo. E questo vogliamo vedere stamattina, come il Signore vuole aiutarci. Tutti quanti, non importa se qualcuno si sente più debole di un altro, qualcuno si sente già stanco prima di partire. Non importa i nostri sentimenti, le nostre emozioni. Quello che importa è come correre in questa corsa. Correre è il modo di raggiungere la meta. E lo possiamo fare tutti. Ogni credente può sopportare le difficoltà e superarle. Vogliamo pregare. Signore, Nessuno di noi vede il cuore della persona vicina. Nessuno di noi conosce le difficoltà che altre persone qui stamattina soffrono. Nessuno qua conosce lo scoraggiamento di qualcuno oggi. Forse, Signore, ci sono persone sedute qui fra di noi, persone care a cui vogliamo bene, ma che quasi quasi pensano che non possono continuare più, che è troppo difficile la loro vita, troppo piena di problemi. Signore, noi ti chiediamo di aiutarci, leggendo, meditando questo breve passo della tua parola, a trovare proprio la tua pace, trovare la gioia che Gesù aspettava alla fine della sua corsa, che noi riceveremo certamente quando finiamo la nostra corsa. Benedici la tua parola stamattina nel nome di Gesù. Amen. Come ogni corritore, bisogna prepararsi per la corsa. Bisogna allenarsi per la corsa. Bisogna pensare ai problemi e alle difficoltà della corsa. Prima, comunque, di correre bisogna anche essere iscritti alla corsa. Io non sapevo che, per esempio, la maratona di New York, che è una delle più famose al mondo, dove corrono anche 100.000 persone, bisogna non soltanto iscrivere, ma essere accettati. Mica accettano tutti. Devi iscriverti e essere accettati. E devi pagare un'iscrizione che si tratta di parecchi soldi. E se non hai quello, non puoi correre. Ringraziamo il Signore che questa corsa spirituale, questa corsa con Gesù e verso Gesù, non ci costa niente, perché Gesù ha pagato con la sua morte il nostro ingresso nella corsa. E noi possiamo entrare a correre soltanto per mezzo di Gesù. Se noi non siamo incontrati con Gesù, se non abbiamo visto che noi siamo peccatori esclusi da questa corsa che finisce in cielo a motivo del nostro peccato, se non abbiamo capito questo e se non abbiamo chiesto a Lui di perdonarci, di lavarci, di trasformarci in Suoi figli, non possiamo correre. Siamo ancora esclusi, perché non ce la faremo, non ce la faremo. Perciò possiamo dire che l'iscrizione è stata pagata da Gesù, e quando noi ci pieghiamo davanti a Lui in ginocchio, confessando i nostri peccati, confessando i nostri peccati che sono contro a Lui, che sono offese a Lui, che sono cose che devono essere perdonate da Lui, finché non ci siamo in ginocchio, inginocchiati, se non abbiamo confessato i peccati, se non abbiamo capito che Lui è il nostro Salvatore, qui ci dice che Lui è duce o guida nella corsa. Lui è il primo a fare questa corsa e Lui è la fine del corso, perché quando avremo finito saremo con Lui. Allora, non vorrei incoraggiare nessuno qui a pensare che è sulla corsa che porta in cielo se non si è inginocchiato davanti a Gesù a confessare i propri peccati e a chiedere a Lui di perdonarci, di lavarci, di purificarci. Se non abbiamo fatto questo, non abbiamo diritto di dire che stiamo correndo. Non abbiamo diritto di dire che siamo cristiani. Non ognuno che dice che è cristiano lo è. È un grande privilegio far parte di questa corsa, perché si entra soltanto per mezzo di Gesù e si è già garantiti che si arriverà in fondo. E di noi stiamo parlando stamattina. Allora, dice che per prepararci per la corsa dobbiamo toglierci addosso i pesi. È logico, nessuno può correre una corsa portando pesi. Deve liberarsene. E vedremo più avanti che quando corriamo guardiamo a Gesù. E io penso che questi pesi sono proprio delle cose che ci impediscono a guardare a Gesù, perché stiamo guardando dall'altra parte. Voi sapete che non si può guardare da due parti, non è possibile. Non possiamo guardare dietro e avanti allo stesso tempo. È per questo che questo passo ci dice che dobbiamo fare la corsa guardando a Gesù, e parlerò di questo fra un momento. Ma purtroppo ci sono cose che ci bloccano facendoci guardare indietro. E ci sono credenti che sono proprio bloccati, proprio rattristati, che non vanno avanti, perché stanno guardando indietro. Questi sono i pesi che hanno accumulato. E se non depongono questi pesi, avranno una grande difficoltà. E forse ancora alcuni qui stamattina hanno questi pesi e hanno molta difficoltà a vivere come credenti. Molte difficoltà. I pesi sono le cose che abbiamo accumulato nel passato. Qualche commentatore ha detto che i pesi potrebbero essere che noi sogniamo certe cose che non sono secondo la volontà di Dio, che noi ci impegniamo a correre verso cose che non sono nella volontà di Dio. E questo fratello che ha scritto quel commento, che cito, ha detto che uno dei grandi pesi è che alcuni credenti mettono la vita comoda, la vita benestante, i soldi, raggiungere una posizione di sicurezza finanziaria, e se uno guarda quello non può correre bene. Se uno è bloccato pensando alla vita materiale e quanto possiamo fare per goderla, è un peso che lo rallenta molto. Però ci sono altri pesi a cui ho pensato, che volevo accennare per un momento. Altri pesi che i credenti portano, forse senza rendersene conto, e senza rendersene conto di quanto questi pesi li bloccano. E sempre penso a guardare indietro. Io penso che molti credenti hanno problemi dietro che non hanno risolto. E i problemi devono essere risolti. Noi non possiamo correre con questi pesi della nostra vita passata, delle nostre esperienze passate. Parecchi anni fa, vicino alla sala dove la nostra chiesa si incontrava, vicino a San Giovanni, c'era una signora anziana che camminava spesso per il marciapiede che noi incontravamo e sempre stava parlando ad alta voce. E un po' tutti la prendevano in giro, la chiamavano l'amata. E allora ho cercato di informarmi, ho saputo che era una professoressa di liceo. E difatti si vestiva molto bene, felice, gioielli, però camminava per la strada come una matta, parlando a se stesso, spesso parlando male. Allora, mia moglie ed io abbiamo pregato per lei, se fosse possibile che lei parlassimo. E così un giorno, mia moglie, che era molto più coraggiosa di me, ha fermato questa signora, dice, scusi, noi ti vediamo spesso camminare per strada, sembri infelice. Potremmo venire una volta a casa a parlare se possiamo aiutarti? E forse poca gente aveva mai parlato gentilmente con lei, ha detto sì, sì, venite, così abbiamo fatto un appuntamento, siamo andati a trovare, abitava proprio vicino alla nostra sala lì in Via Britannia, anzi abitava nello stesso palazzo di Erchi, quando tu abitavi lì. E siamo entrati, pensavamo a che casa sarà, come ci tratterà, cosa succederà, non sappiamo cosa. E allora abbiamo suonato, lei ha aperto, siamo entrati in una camera che era un po' camera da pranzo e siamo stati sorpresi. Questa donna aveva in mezzo alla camera una tavolaccia, tipo dove si andava a bere una volta, 50 anni fa, a Roma? Ostello, ostellerie. Era una vecchia tavola così, senza coperto, senza niente. E anche quelle vecchie sedie che erano intrecciate, aveva tre o quattro nella camera, tutti sfondati. E questi erano i suoi mobili. Non potevamo neanche sederci. E c'erano poi giornali per terra, altre cose. Una sporcizia. E noi siamo rimasti in piedi. Abbiamo detto, signora, non sappiamo, noi siamo della Chiesa Evangelica qui e crediamo in Dio che ci aiuta nei nostri problemi. Crediamo che Lui potrebbe aiutare lei. Comunque non sappiamo cosa pregare, come pregare per lei, che non sappiamo che problemi ha. Se ci vuol dire qualche cosa che possiamo aiutare. E lei ha detto, non mi parlate, non voglio parlare, perché nessuno di voi può capire come sto io. Dice, io quando ero una bambina in casa ero sempre trattato male dai miei genitori. Trattavano bene mio fratello, trattavano bene mia sorella, ma io ero sempre l'escusa. Nessuno mi voleva bene, nessuno mi dava mai niente. Io ho vissuto una vita da bambina assolutamente un disastro. Se questa persona aveva 60 anni e dovevamo cominciare ai primi anni di vita, quanto tempo bisognava mettere per ascoltare i suoi problemi. Abbiamo parlato, abbiamo pregato per lei, ma purtroppo era veramente avvelenata da questo senso di ingiustizia. E io credo che ci sono anche dei credenti che sono così. Alcuni credenti hanno subito ingiustizie nella vita e li ricordano ancora con dolore, con amarezza. Sai quello che mi hanno fatto i miei genitori? Sai quello che mi hanno fatto i miei familiari? Sai cosa hanno fatto? E così vanno avanti portando per anni rancori, antipatie, sensi di ingiustizia che non è mai stato risolto. Forse qualcuno qui è stato maltrattato, ma ancora lo porta come un peso, come un peso. Penso anche ai peccati. È vero che noi credenti sappiamo che Gesù ci perdona i nostri peccati, però ci sono alcuni grossi peccati a volte nel passato che ancora ci turbano, anche sappiamo che Dio ci vuole bene, che Dio ha perdonato, però come mai ho potuto fare una cosa come ho fatto? Che ho rovinato qualcuno, fatto male a qualcuno, fatto male a me stesso. Ci sono alcuni peccati che non si dimenticano facilmente, ma sono pesi, pesi. O cose che noi abbiamo fatto, ho conosciuto persone così, che nella loro vita hanno fatto qualche cosa di vergognosa. Hanno fatto una cosa che non possono neanche loro capire, come avevano l'idea, il coraggio, la forza o anche la cattiveria a fare certe cose. E così ogni tanto, quando stanno camminando col Signore, dicono: ah sì, ma quella cosa che ho fatto non la posso dimenticare. Questo passo, dice, c'è la corsa per noi tutti, credenti, e la prima cosa che dobbiamo fare è deporre i pesi che portiamo. Io sono sicuro che tutti vorremmo deporre i pesi, ma ci tornano in mente. E alcuni tornano proprio da quando eravamo bambini. Abbiamo già fatto delle cose che non vorremmo mai aver fatto. Come possiamo deporre questi pesi? Beh, un'altra parola per peso è peccato. E la Bibbia porta l'unica soluzione al mondo per chi ha peccato. Se noi possiamo vedere che le cose che ci turbano, che diciamo che sono impossibile che io possa averlo fatto, impossibile che io possa confessare questo a Dio, impossibile che io possa mai dimenticare questa cosa. Cari fratelli e sorelle, sono pesi che impediscono il tuo cammino spirituale. Sono pesi che Dio ti può togliere. Però comincia con un atteggiamento tuo, perché qui dice che deposto ogni peso, siamo noi che dobbiamo deporre, siamo noi che dobbiamo dire: questa è la cosa che lascio dietro, questa è una cosa che non voglio ricordare mai più, questa è una cosa che assolutamente non può far parte della mia vita ora. E fa confessione del peccato e chiedere anche a Dio di cancellare dalla nostra mente quello che ci fa soffrire. Io devo dirvi che anch'io l'ho dovuto fare. Io penso che ogni credente lo deve fare, deve esaminare la sua vita. E deve dire: Signore, questo è un peccato, una vergogna, è uno sbaglio che ho fatto e non ho mai potuto aggiustarlo. Le persone sono morte, ci siamo persi di vista, non so più come fare a togliere questa cosa dalla testa. Oppure ho fatto tanto male a mia moglie, ai miei genitori, a qualcun altro che non posso mai ricompensare. Ovviamente la Bibbia parla di ricompensare, cercare di rimettere in pace, ma non si può fare molte volte. Ma si può mettere in posto con Dio. Cari fratelli e sorelle, non si deve fare solo stamattina, non c'è tempo. Ma prendete del tempo a domandare se c'è qualche cosa che turba la vostra vita spirituale. Che vi sentite in colpa, che vi sentite di non essere perdonati. Forse avete chiesto perdono 100 volte a Dio, ma non emotivamente non sentite. Chiedete a Dio di perdonarvi e pulire le vostre emozioni. Così è scritto in Primo Giovanni, che il Signore si perdona e purifica da ogni peccato. Non si può correre in avanti guardando indietro. E se voi siete credenti scontenti, infelici, con pesi, Dio li vuole togliere. Dio li vuole togliere. Ma questo passo parla di un'altra cosa al presente. Dice: togliamo il peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Questo è il peccato della nostra vita presente. Molte persone hanno dei peccati che sono diventati abitudini, che sono diventati catene, che tante volte hanno voluto togliere queste catene ma non hanno trovato la chiave. Dio è la chiave. La morte di Gesù è la chiave. Noi possiamo essere perdonati da qualunque peccato. Qualunque peccato. Se lo confessiamo al Signore. E se ci permette, che permettiamo che Cristo ci lava, ci purifica, ci toglie le macchie del peccato. Io ricordo una ragazza che si è convertita qui a Roma, che era una prostituta. Aveva vissuto diversi anni sulla strada. E ha sentito il Vangelo, ha creduto al Vangelo. Ma continuava a dire, ma se io ho chiesto a Dio di perdonarmi, ma io ho fatto una vita così brutta che non mi sento che Dio mi accetta, non mi sento. E tante volte lo diceva. La mia vita è stata troppo brutta, l'ho vissuto per troppo tempo. E so, capisco Gesù è morto, capisco che Gesù mi vuole perdonare, ma io non riesco a capirlo, a sentirlo. Posso dirvi con gioia che poi è stata dimostrata proprio la Bibbia che dice che chi è salvato è liberato da tutti i suoi peccati. Non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo, ha scritto Paolo. E questa ragazza, così macchiata dalla sua coscienza, è stata liberata. E ha detto, non me ne vergogno più perché è una cosa del passato e è una cosa perdonata. È diventato un credente felice che camminava, correva in questa corsa. Il peccato. Noi vediamo intorno a noi tante cose che ci guidano, portano al peccato. Invidia di qualcuno, gelosia di qualcuno, odio verso qualcuno, antipatia verso qualcuno. Tante cose che vediamo e viviamo in questo stato di turbamento, perché queste cose ci disturbano fino al punto che non sappiamo togliere, ma se considerassimo che queste cose sono peccato, allora la Bibbia ci ha risposto. Un sacerdote mi ha scritto tempo fa, e dice, io non posso, dice, vado avanti con la vita di prete, però io sono proprio turbato, perché io sono omosessuale. E ho cominciato con mio cugino quando eravamo ragazzi, e io sono un omosessuale e Dio non mi vuole. Ovviamente ci sono molte cose che avrei potuto scrivere ad un prete, perché ci sono molte cose nella Chiesa Cattolica che non sono nella Bibbia. Ma io ho voluto scrivere prima questa lettera. Ho detto, se l'omosessualità tua, tu lo consideri peccato, com'è? Allora hai trovato la soluzione. Perché la Bibbia è la soluzione di ogni peccato. Cristo che è morto per te è la soluzione di ogni peccato. Non c'è peccato e Lui non perdona. Se fossi una, ho detto a questo prete, piuttosto come lui mi aveva scritto come era un problema psicologico. Come voi sapete, io sono laureato in psicologia, ma io gli ho detto, la psicologia non ti può guarire. Non è una cosa psicologica. Come sei arrivato a questo punto e come uscirne è una cosa, ma il fatto di sentirti separato da Dio è una cosa che solo la Bibbia risponde. E così dico a voi stamattina, non perché ci sia questo peccato o altri peccati che non conosco, ma dico soltanto, se nella tua vita c'è una cosa di peccato, ricordo un altro fratello, che parlavo di questo argomento in un convegno e lui è venuto, lo conoscevo da anni, bravo fratello della chiesa, dice, ma io sono stato così turbato per gli ultimi 2 anni, sono così turbato che non ho saputo che cosa fare, non ho potuto dirlo a nessuno. E lui ha detto una cosa che non era vergognosa. Lui aveva prestato una sua casa, una piccola casa in campagna, a una vedova, la cui casa era stata bruciata, e lui ha detto che poteva starci per una stagione con la sua famiglia. Ma adesso erano passati 2 anni e lei non aveva mai pagato niente, cosa che non pretendeva, ma non neanche voleva andare via. Lui non riusciva a mandarla via. E lui dice, ma questa è una cosa del mio cuore, questa ingiustizia, questa è una bruciatura, che io sono credente, vado in chiesa, prego, parlo, e però dentro il mio cuore c'è questo odio per questa donna. Ma poi è venuto a guardarmi il giorno dopo, dice, per la prima volta in anni sono libero, non c'ho più quell'odio, non c'ho più quell'antipatia, quel rancore che mi bruciava. Ho perdonato quella donna, sta ancora nella mia casa, non mi paga, non so se mai se ne andrà, ma io ho chiesto al Signore di lavarmi del mio peccato. Cari fratelli, cari sorelle, io non posso spiegare ogni cosa, cioè non posso conoscere per poter dire ogni cosa, posso dire soltanto che in questo passo dice, stiamo tutti correndo, la nostra vita è una corsa verso la meta e non possiamo correre se abbiamo pesi o peccati, che Dio ci può togliere, che Dio ci può togliere. Questa è la preparazione per la corsa. Prima di correre, dice, deposto ogni peso, il peccato, così che facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza. Questa è la parte bella. Corriamo con perseveranza. E poi, forse le parole più importanti di questo passo sono proprio questo, alla fine del versetto 1, riguardando a Gesù. Corriamo con perseveranza, riguardando a Gesù. Vedete perché queste cose sono pesi? Vedete perché questo peccato che così ci avvolge, si ferma nella corsa? Perché noi dobbiamo correre con perseveranza verso Gesù. E quando corriamo verso Gesù, guardiamo Gesù. Ho detto prima, non si può correre in una direzione guardando nell'altra direzione. Bisogna avere la possibilità di fissare la meta, capire dove stai andando e poter guardare. E se noi credenti impariamo a fissare i nostri occhi e i nostri pensieri su Gesù Cristo, noi non porteremo questi pesi e noi saremo lavati da questi peccati. Io ho pensato brevemente dire che quando guardiamo a Gesù possiamo vedere 3 cose diverse, secondo il nostro bisogno. Possiamo vedere Gesù in 3 modi diversi, secondo il bisogno del momento. Non ho portato dei disegni, avevo pensato di portare dei disegni, ma ho pensato di dire a voi, di pensare a voi. Il primo quadro che è qua sopra, che voglio mettere, è Gesù sulla croce, l'avete visto tante volte, il Signore crocifisso, il sangue che corre, la corona di spine. Guardiamo a Gesù come il Salvatore che è morto per pagare i nostri peccati. Dobbiamo guardare tutta la vita a Cristo, nostro Salvatore. Dobbiamo vedere sempre che davanti a noi c'è il nostro Salvatore che ha risolto ogni problema di peccato, che ha purificato il nostro cuore. Guardiamo a Gesù come colui che ha pagato il nostro peccato. Ogni volta gli siamo turbati. Guardiamo, ricordiamo Gesù che è morto per i tuoi peccati, grandi e piccoli. O come credenti che avevano grandi problemi. Ci sono delle pitture meravigliose di Gesù seduto sul trono, come abbiamo letto qua. Guardiamo Gesù in fondo alla corsa sul trono che dice che intercede per noi e dice che è seduto sul trono della grazia. Perciò quando abbiamo problemi, alcuni problemi non vanno via, stanno con noi, sono le nostre debolezze, sono malattie di qualche persona cara, sono tanti problemi che non vanno via, ma noi guardiamo a Gesù sul trono, che può rispondere alle nostre preghiere per darci la forza, il coraggio, l'amore per portare questi pesi che non possiamo evitare. E poi un altro, il terzo quadro, guardando in fondo a questa corsa, Gesù il grande vincitore. Nell'Apocalisse parla di Gesù che scende dal cielo su un cavallo bianco e ha una spada per vincere tutti i suoi nemici. E lui viene per stabilire il suo regno di giustizia, di pace eterna, dove noi saremo con lui. Guardando a Gesù, fissando gli occhi su Gesù, colui che perdona i nostri peccati, colui che esaudisce le nostre preghiere a modo migliore, non al modo sempre che noi chiediamo, esaudisce le nostre richieste al modo migliore per il nostro bene. E poi che lì in gloria, nella vittoria, il peccato è passato, la sofferenza è passata, le malattie sono passate. Guardiamo a quel Gesù. Guardiamo a quel Gesù. Che non abbiate a stancarvi perdendovi d'animo. Questo è lo scopo di questo passo. E nessuno qui deve fermarsi nella corsa perché dice sono troppo stanco, troppi problemi, troppi pesi, troppi peccati che ho fatto, io non posso correre più. Che nessuno lo dica, perché vuol dire che stai guardando dalla parte sbagliata, stai guardando le altre persone. Stai guardando dentro di te stessa, non ti piace quello che vedi dentro, ma non devi guardare neanche dentro. Devi guardare a Gesù. La persona che guarda dentro se stesso sta male. Sta male. È una malattia guardare dentro. È una malattia di peccato anche guardare le persone intorno a noi e pensare è colpa loro che io non sto facendo una vita cristiana. È colpa di quelle altre persone, quello è un peccato, perché non c'è nessuna persona che possa fermare te di vivere in comunione col Signore. Nessuna persona, nessuna situazione. Ah, ma tu non sai, sono disoccupato, i miei figli sono disoccupati, i miei genitori sono disoccupati, tu non sai i problemi. Sì, ma se tu guardi a questo non stai guardando davanti. Non stai guardando a Gesù. Cari fratelli, se tu sei credente, sorella, se tu sei credente, se tu stai portando pesi, se tu stai avendo difficoltà su questa corsa, qui è scritto che Gesù per la gioia che gli era posta davanti ha sopportato la croce. E noi dobbiamo sopportare. Lui non dice che non dobbiamo soffrire in questa vita. Soffriamo, soffriremo. Ma quello non ci blocca da guardare a Gesù. Un'ultima parola forse. Ma guardare Gesù, questo è mistico, questo è un sogno, io devo guardare Gesù. Come faccio a guardare Gesù? Cari fratelli, Gesù si trova in questo libro. È così che guardiamo a Gesù. Quando io leggo i Vangeli e vedo la sua potenza, vedo il suo amore per i bambini, vedo il suo amore per le donne, vedo il suo perdono per il più grande peccatore, quello che era sulla croce vicino a lui. Quando guardo a Gesù, i miei problemi si risolvono. Io voglio pregare, poi avremo un tempo forse di canto e di preghiera tutti insieme. Vogliamo avere un tempo di preghiera. Che il Signore ci faccia correre in questa corsa nella gioia, nella pace. Signore, non sono le mie parole, non è la mia intelligenza, non dipende da me questo messaggio, questa è la tua parola, questa è la tua verità. Ed anche le persone che mi stanno avanti, che per me sono persone care, a cui voglio bene, ma comunque io non posso cambiare i loro pesi e le loro tentazioni. Ma tu sì, Signore. Aiutaci a guardare a te e vedere la meraviglia della tua cura di noi e provvigione per noi. Nel nome di Gesù. Amen.